Oggi parliamo di costruzione di professioni e del ruolo sociale dell'ingegneria italiana in un paese che ha necessità di motivarsi e ritrovare gli stimoli antichi per crescere di nuovo a ritmi sostenuti.
Un monito importante, una storia dell'ingegneria molto vicina alle vicende e allo sviluppo del nostro paese, leader nelle esportazioni del sapere e non solo per la facilità con la quale alcuni di questi professionisti hanno fatto la fortuna all'estero.
Quali sono state queste fasi di crescita dagli anni 50 in poi, dagli anni del cosiddetto boom, quando la nostra crescita si attestava con un PIL addirittura al 6%.
Quindi lo sviluppo dell'Italia ha potuto contare anche sul contributo di un manipolo di eroi, ma per il futuro, parliamone, la capacità, l'innovazione di tenere questi obiettivi si basa sul protagonismo attivo proprio
degli ingegneri.
Buona giornata allora Gabriele Giacobazzi, presidente dell'OICE, che è l'associazione delle organizzazioni degli ingegneri e degli architetti e quindi un tecnico e storico di primo piano. Buongiorno.
A lei. Buongiorno a voi.
Allora, in Italia è finita questa fase pionieristica, secondo lei?
Sì, anche se negli ultimi tempi c'è qualche tentativo di far fare al settore, direi, qualche passo indietro, riportandolo ad una condizione che avevamo superato con la Berlone, il codice degli appalti.
Sogni, progetti di questi eroi che hanno generato un'Italia nuova, che ancora oggi perdura e grazie alla loro opera soprattutto, una professione non limitata entro i confini o entro gabbie predisposte.
La battaglia per un'ingegneria libera e di buon senso, non tutti lo sanno, ma ingenious significa proprio buon senso. Alla fine degli anni Ottanta portò uno sviluppo parallelo all'integrazione europea con quei bagliori che 30 anni fa arrivarono da Bruxelles.
Quindi anche attraverso il vostro ruolo di OICE, in questa storia su carta, in questo volume, si tracciano ricordi di un paese che parla del tempo andato e il futuro. Quali sono queste fasi, almeno quattro ne abbiamo contate, che hanno accompagnato lo sviluppo del nostro paese?
Guardi, c'è un crinale che sono i primi anni 90. Prima di allora, a causa della legge del 1939 e del 1815, una legge razziale, che è proprio una delle leggi razziali del regime, gli ingegneri hanno lavorato soprattutto all'estero non potendo contare su una piena legittimazione delle forme societarie in Italia. Con la direttiva europea 92 e la nostra forma organizzativa, che in società, in studi organizzati, ha compiuto una piena legittimazione e ha potuto dispiegare i suoi effetti. Questo ritardo, naturalmente, rispetto al contesto europeo, lo abbiamo pagato nei primi anni, ma insomma la rincorsa c'è, le società ingegneri italiane stanno arrivando a una dimensione che le compete.
Ma come sono mutati 20 milioni di occupati nei comparti dell'agricoltura, dell'industria, dei servizi, del terziario?
Il nostro settore è un settore che ha visto una forte espansione di impegno di personale, come tutti i settori dei servizi naturalmente. Noi sviluppiamo dei progetti sulla capacità di investimento dell'ente pubblico e dei privati. Questa capacità di investimento si sta allentando in questi ultimi anni, c'è molta difficoltà. Però insomma teniamo duro, non siamo tanto eroi, quanto viviamo il coraggio di sviluppare dei progetti. Insomma, progettare significa avere coraggio, significa immaginare un futuro che non c'è, saperlo comunicare, saperlo soprattutto rendere fattibile con buon senso.
Parliamo allora di futuro, come agganciare il treno della ripresa, quali sono allora gli elementi economici, quali le liberalizzazioni, penso, urgenti a vostro avviso, vanno eliminate anche alcune ingerenze secondo voi?
Sì, certo, noi abbiamo bisogno di libertà di organizzazione e di libertà di impresa. Questa libertà è la benzina che può alimentare la ripresa. E il mercato italiano, il mercato dei servizi di ingegneria, è un mercato debole. Il mercato estero, il mercato internazionale costituisce uno sbocco abbastanza naturale. Per andare all'estero bisogna essere grandi, forti, disporre di competenze, ma anche di capitali.
Ecco, proprio di estero, ma perché abbiamo conquistato all'estero una credibilità come imprese individuali e non come sistema invece?
Beh, questo è un po' parte della nostra natura, siamo italiani, quindi individualisti, creativi, molto capaci di adattarci alle singole circostanze, come insegna appunto la storia dell'OICE raccontata in quel libro, quando negli anni 60 i nostri ingegneri riuscirono a infilarsi con pochi mezzi e con poca esperienza in situazioni molto difficili a competere con grandi colossi internazionali. È ancora così, tutto sommato, noi siamo capaci di adattarci meglio alle singole situazioni, però va da sé che la competizione oggi richiede capitali, conoscenze, capacità di investimento che solo le forme societarie evolute riescono a mettere a disposizione.
L'Europa 2020 prevede entro 2 anni processi anche di fluidificazione e eliminazione di alcune burocrazie negli appalti. C'è un'immagine anche significativa. L'Europa è vista come un hangar dove custodire i nostri motori. Mi pare un'immagine anche questa efficace, ma occorre ripartire con persone, risorse, opere e valori. E il mondo dell'ingegneria quindi deve anche lanciare un messaggio nuovo, ingegnere, nel suo modo di comunicare.
Ma certamente, noi abbiamo bisogno che le competenze che sono la matrice fondamentale della nostra attività, competenze specifiche, competenze di tipo scientifico, capacità creativa, capaci di operare nel mercato. La difesa di un mercato dei servizi di progettazione è un obbligo, è una necessità assoluta.
Quindi, in sintesi, maggiore comunicazione.
Sì.
I valori li abbiamo, le capacità anche.
Certo.
Se non si parla, non si arriva al pubblico, sicuramente. Grazie allora, ingegnere.